è vero che tra clima che sta avviandosi verso la bella stagione, vaccini che stanno proseguendo, notizie sui numeri che sono, diciamo così, per ora mi pare cautamente, molto cautamente incoraggianti, e soprattutto con la riapertura siamo ritornati nelle strade, siamo ritornati in un qualche modo a riprendere almeno parti della nostra vita. Però quello che appunto stavo proponendo era che la mia sensazione è che questo ritorno sia un ritorno con una dose di attivazione, con una dose di forse di nervosismo, con una dose di un qualche cosa che vorrei riuscire a capire insieme a voi un pochino meglio, che a me sembra eccessiva. Cioè, la mia così, sensazione è che forse ci sia una grande fame, è come quando siamo molto affamati di fronte ad un tavolo imbandito. Probabilmente perdiamo un po' il controllo, comunque insomma perdiamo quella capacità di avere un rapporto con il cibo che desideriamo molto, così più misurato, ecco. Potrebbe essere questa la chiave di lettura, cioè potrebbe essere che la voglia, anche la necessità di ritornare. Per molti a lavorare, penso ai commercianti, penso ai ristoratori, dicendo così porti con sé, trascini con sé una attivazione, una fretta, un nervosismo, una insofferenza rispetto alle code che comunque in un qualche modo si devono ancora fare, un'insofferenza rispetto a che so, le distanze che all'interno appunto della tangenziale devono comunque essere percorse prima di arrivare alla meta, eh? Tutti più veloci, tutti che superano destra, sinistra, questa almeno è la mia esperienza. Cosa ne pensate voi e che sensazione avete?
Ah, ecco. Stavo pensando una cosa. Ai vecchi studi di Emil Durkheim, sociologo a cavallo dell'inizio del secolo scorso, che, se non vado errato, nei suoi studi sul suicidio parlava di un fenomeno che chiamava anomia, dove comunque tu incominci a perdere l'identità sociale, i punti di riferimento tradizionali, quelli che poi vanno a riempire i valori della tua esistenza, soprattutto della tua identità. Questa caratteristica era stata, mi ricordo, parecchio tempo addietro, ritirata in ballo quando nell'Europa dell'Est c'è stato un grande cambiamento in seguito appunto alla caduta del muro e così via, dove avevano registrato un incremento dei suicidi. Ma è appunto un po' qui scriveva questa cosa, lo imputava alla perdita di riferimento di tutti sia i valori che, in maniera molto più basilare, l'aspetto dei significati, vero e proprio la semantica della vita, potremmo dire, no? Dove non è tanto il linguaggio di tutti i giorni, ma il senso che tu attribuisci alle parole che usi. Oggi chiaramente anch'io riscontro molto, in particolare da un lato un'esperienza di confusione diffusa, no? dall'altro un'esperienza di aggressività anche molto accentuata e spesso immotivata, come dicevi Enrico. E direi anche un'altra cosa che osservavo, un ritiro molto in un mondo individuale, cioè è come se io non guardassi più fuori quello che accade, ma quello che c'è fuori fosse una proiezione di quello che io mi aspetto essere. Mi ricordo una ragazza che arrivata al semaforo che era diventato rosso mentre lei stava correndo facendo footing, ha avuto proprio un gesto rabbioso per via di questo semaforo che mi trasmetteva il fatto che il semaforo non doveva essere rosso, no? Ho girato e c'era una che stava guardando a destra e a sinistra in mezzo alla strada perché la priorità per lei in quel momento era il posto da parcheggiare che aveva, non c'era l'esperienza della strada, le macchine dietro e via dicendo. Un insieme di situazioni che effettivamente potremmo dire abbastanza preoccupanti, ma preoccupanti soprattutto per il fatto che non hanno né capo né coda. Tu precedentemente potevi dire: ah, hai un problema, vai a farti aiutare dallo psicoterapeuta, dal medico, dal prete, da chi vuoi, insomma. Oggi è stato piallato completamente questo, perché comunque i riferimenti incominciano un pochettino a crollare. Non solo non sai a chi rivolgerti, ma non hai neanche la consapevolezza del rivolgerti, ti sembra tutto svuotato di valore. Quindi... E questo oltretutto a fronte di spesso un'offerta di attività didattiche, consulenziali, gratuite, e non che, che confondono ulteriormente il quadro.
Quindi l'assenza, diciamo, se capisco bene, l'assenza di vita sociale a cui siamo stati sottoposti sta, diciamo, secondo questa prospettiva che proponi, ci ha resi soggetti ad un'amnesia della grammatica sociale, almeno in parte, tanto che in questo momento sembrerebbe, da quello che tu dici, o almeno per quello che ho capito io, sembrerebbe che anziché un vivere sociale ci sia un vivere individuale, come dire, insieme ma soltanto individuale, se si riesce a capire, cioè persone che eventualmente sono uno a fianco all'altro, ma in termini che non riescono a considerare la dimensione effettivamente sociale, quindi di gruppo. Era un po' questo che forse.
Sì, anche il quadro della realtà in fondo finisce per essere impreciso, per essere sfocato. Se tu ti metti in mezzo alla strada con l'auto perché devi decidere se poi ti converrà al semaforo stare a destra o metterti a sinistra, e io riesco a trovare lo spazio per passarti davanti, tu ti arrabbi perché in realtà ti ho messo fuori quadro il tuo schema mentale che dava per ovvio il fatto che tu occupassi quella posizione. Esatto. E una delle conseguenze di una situazione di questo tipo che mi sembra un po' di poter registrare è il senso di ingiustizia che tu trovi come vissuto da parte di tutti, anche in assenza di habeas corpus, ecco, sostanzialmente.
Da cui forse la rabbia. Antonello, cosa ne pensi tu?
oltre che naturalmente condividere questo pensiero che riscontro regolarmente. 10 minuti fa, tornando su sulla tangenziale verso casa, tre file di auto che occupano tutta la tangenziale che vanno avanti a passo d'uomo. Nessuna possibilità di sorpasso neanche per una moto. Nella corsia centrale, ad un certo punto, un camionista incomincia a suonare deliberatamente, in modo direi ossessivo, spasmodico, con le sue trombe micidiali. Ha suonato per un quarto d'ora senza ottenere nulla. Nella sua probabilmente nella sua fantasia, vedeva solo l'auto davanti e la sua situazione proiettata. Aveva perso di vista completamente il contorno, cioè se la coda arriva fino al casello di sito, puoi suonare quanto ti pare, ma non è che le auto possano volare via. Questo è uno degli aspetti che confermano un po' quello che dicevate voi. Un altro aspetto che parallelamente ho notato in questi frangenti è una regressione infantile delle persone, di tante persone. Regressione a un livello, direi, scolare, emotivamente scolare, cioè tantissimi hanno bisogno del punto di riferimento, della manina tesa, del conforto e quant'altro, ma pochi esempi, ma assolutamente significativi. Non mi era mai capitato, malgrado la lunga attività professionale, di ricevere delle telefonate del tipo: dottore, volevo avvisarla che sono stato vaccinato. Bene, ok, abbiamo fatto da sempre le vaccinazioni anti-influenzali, nessuno che mi abbia mai detto no, sono stato vaccinato. Oppure: oh dottore, sono stato vaccinato con quel vaccino che non si può più nominare, e guardi, sono preoccupatissima perché mi è venuto un callo al piede. Va bene, non c'è una logica su questo, ma davvero non c'è non è un effetto collaterale del vaccino. Oppure altra telefonata, questa di ieri: mi sento tanto trascurata. Perché si sente trascurata, signora? Perché in questo mondo di non posso più uscire, nessuno mi chiama, mi sento... Ma da chi si sente trascurata? Ma anche da me stessa mi sento trascurata. Infatti mangio. Ecco, sono tre esempi un po' grotteschi che però la dicono lunga sullo stato di regressione sociale a cui questo virus ci ha sottoposti. Ecco, questo potrebbe essere citato proprio nel bugiardino degli effetti collaterali da virus.
Però anche questo dovremmo fare un po' attenzione, perché è una cosa che sto ripetendo parecchio in questi giorni. È: facciamo attenzione a tirare in ballo il virus e soprattutto il vaccino di cui senti parlare per ogni dove, perché in realtà non è più il virus e non è più il vaccino, ma è un'operazione sociale quella di cui stiamo parlando. E se vogliamo tirare in ballo qualcosa, parliamo di distanziamento sociale e tutto quello che ne deriva. Perché è l'alibi fondamentalmente quello del vaccino. Casomai lo stato di salute pubblica che si è deciso di adottare per il vaccino, ma non è per il virus, chiedo scusa, ma non è il virus o il vaccino il tema. Però tutti quanti parlano di virus o di vaccino perché è l'unica cosa individuabile, quella che, a cui tu puoi dare nome, perché altrimenti parlare dei politici, vabbè, si fa in fretta, piove governo ladro, si è sempre detto, va bene, anche se fa abbastanza ridere, perché in questa situazione credo che il politico di turno sia quasi un incidente collaterale, nel senso che manca proprio un'interfaccia, un interlocutore di riferimento. In questa situazione si è talmente slabbrata di chi stiamo parlando, del governo italiano, dell'Europa, della situazione occidentale, delle banche, delle case farmaceutiche, di che cosa, di tutto e di nessuno. È difficile trovare il chi, e a quel punto si dice: ah, è il Covid.
Ma Ennio, certo. potrebbe essere secondo te che la Covid, insomma il virus, abbia radicalizzato, cioè abbia scoperchiato, radicalizzando dei temi che in un qualche modo erano già presenti anche prima, sostanzialmente, però con il distanziamento, con il lockdown e via discorrendo, questi si siano resi più evidenti. E in questo senso qua, a tuo modo di vedere, che possiamo parlare di alibi quando parliamo di virus e vaccino, ce le capisco bene?
Sì, sì, il virus, l'effetto virus, preferirei, ha fatto da disruptor, come si usa dire in azienda, no? La disruption, un po' quello che è avvenuto. Disruption si usava quando tutto è diventato supportato dall'informatica, no? E quindi ha generato un effetto di rottura nelle organizzazioni tradizionali e anche nei quadri economici tradizionali. Nella fattispecie il distanziamento sociale che ha come corpo il Covid ha fatto da disruption, da disruptor sociale. Di una situazione che effettivamente aveva già iniziato a essere posta in essere, ma che precedentemente aveva una sua gradualità, invece in questo caso c'è stata un'interruzione brusca e una rottura di schema senza una sostituzione di schema.
Quindi anche capitasse che i vaccini funzionano tutti benissimo e riusciamo tra un po' di mesi a avere sotto controllo la situazione biologica del virus, il problema rimane che questa discontinuità provocata richiederà un qualche tipo di probabilmente di intervento, un qualche tipo di ulteriore terapia, che a questo punto non sarà più una terapia medica, ma sarà qualche cos'altro.
A mio avviso, e condivido il pensiero di Ennio, la situazione è stata solo slatentizzata dal virus, era già presente, o dall'effetto virus. Sono venuti alla luce tutte le possibili incongruenze di uno pseudo sistema sociale o di un pseudo sistema relazionale che alla prova dei fatti non ha retto. Nel nostro piccolo quotidiano, provate a fare uno dei tanti numeri di telefono messi a disposizione dalla regione per avere dei chiarimenti. Bene, è un continuo rimbalzare come la palla di gomma impazzita nei muri, da un lato, senza che nessuno si prenda un po' la responsabilità di dare degli indirizzi o delle indicazioni precise. E poi naturalmente il tutto finisce sempre: ah, vabbè, ne parli con il suo medico, che diventa il mi veniva da dire la cloaca, ma non è proprio un termine, ma comunque diciamo lo scarico, l'imbuto di tutto il sistema, che alla fine si regge, si deve reggere su alcuni punti fissi di riferimento. Però questo malessere era già in potenza prima, ma secondo me non era in potenza prima da qualche mese o da qualche anno, e si era già manifestato, ma era stato coperto dal fatto che non esistevano delle situazioni critiche che lo avessero mai, come dire, collaudato. Per cui il collaudo è stato brutale e assolutamente troppo veloce, un po' come senza che la sveglia del mattino ci fosse uno che ti prende a ceffoni e ti dice salta e svegliati, a mio avviso.